Amen. Vorrei introdurre il brano di questa mattina sul re Amasia, riflettendo insieme a voi sul fatto che le persone faranno delle cose più strane e impensabili per farsi un nome, non è vero? Faranno delle cose più strane. A volte nascono delle storie tragiche che succedono soltanto perché una persona o alcune persone hanno un ego esageratamente gonfio. Di recente vi racconto una che è successa, forse avete seguito anche voi questa notizia. C'è stata una tragedia che è avvenuta semplicemente perché un uomo voleva farsi notare, voleva farsi un nome, voleva essere il tema di conversazione di altri, voleva che il suo ego fosse stuzzicato. E questa tragedia è la tragedia di recente del sottomarino Titan. Alcuni di voi l'avete seguito. Il 18 giugno di quest'anno questo sommergibile affondato. E se avete seguito la notizia, questo Titan aveva intrapreso un viaggio verso il fondale del mare, laddove il Titanic, conosciamo la storia del Titanic, aveva affondato. E l'idea per questo viaggio era di un uomo di affari, un ingegnere, che voleva farsi un nome nell'industria di quello che viene chiamato, almeno lui ha chiamato, il turismo di rischio. Turismo di rischio. E questo uomo si chiamava Stockton Rush. E lui rifletteva nella sua mente, sarò il primo ad andare a vedere i rottami di questa icona dell'arroganza umana. Il Titanic è un'icona dell'arroganza umana, perché era chiamata la nave inaffondabile. Poi quando sono arrivati gli avvisi che c'era l'iceberg, il capitano ha detto no, è impossibile, non affonderemo mai. E voleva questo Stockton Rush andare a vederlo, i rottami della nave inaffondabile. E ci sono tante ironie in questa storia, non è vero? Un sommergibile moderno che si vantava di poter riuscire a fare quello che nessuno aveva fatto prima, a vedere una nave affondata, il sommergibile stesso è affondato, voleva osservare questa nave e questo capitano aveva ricevuto delle notizie che c'era un iceberg che avrebbe subito delle perdite se non cambiava rotta, direzione. Nello stesso modo Stockton Rush aveva ricevuto dei segnali d'allarme che era meglio non fare questo viaggio tragico, ma si è rifiutato di ascoltare. Alcuni si sono chiesti, ma come mai ha affondato il Titan? E ci sono state molte ragioni tecniche, di ingegneria, ma alla fine la risposta è molto semplice: il Titan è affondato perché Stockton Rush peccò di arroganza, un orgoglio esagerato. Era fiducioso di sé in modo esagerato, l'avevano avvisato che il sommergibile non era pronto per il viaggio e Stockton Rush ignorò gli avvisi. I greci hanno un nome per questo tipo di atteggiamento, hubris, forse alcuni di voi l'avete sentito, in inglese si usa di più, però questa idea di hubris, arroganza, è un tipo di orgoglio che si manifesta in prepotenza, in senso di superiorità estrema. Di solito chi ha questo atteggiamento orgoglioso poi cade in delle conseguenze terribili a causa di questo suo orgoglio. Molte volte chi pecca di questo viola un codice morale, pensa che le leggi non sono applicabili a lui, trascura avvertimenti da parte di altri, tenta di oltrepassare limiti umani. E questo è ciò che è successo a Stockton Rush. Ed è quello che è successo al personaggio che considereremo questa mattina, la storia di cui leggeremo oggi, del re Amasia. Ed è un avviso a tutti noi, un avviso a tutti noi della tentazione all'arroganza e all'essere troppo sicuri di noi stessi. E come è successo a Stockton Rush, seguiremo la storia di Amasia, il fine, le conseguenze di questa sua arroganza è stata terribile. Tra l'altro vi anticipo già che troveremo una delle frasi più stupefacenti di tutta la Bibbia. Forse lo dico solo perché l'ho meditato tutta la settimana, ci sono tante frasi stupefacenti, ma vedremo una delle frasi, a mio avviso, più stupefacenti di tutta la Bibbia. Però andiamo pezzo per pezzo. Vogliamo considerare il pericolo dell'arroganza semplicemente questa mattina. Questo è il titolo del nostro messaggio questa mattina. E vorrei leggere solo, diciamo, l'episodio principale, considereremo le altre parti, però vorrei soffermarci dal versetto 7, iniziare dal versetto 7 e leggeremo fino al 15. Questa è la storia del re Amasia, dopo che parla della natura del suo regno, del suo inizio. Arriviamo al versetto 7, dove leggiamo questo: egli uccise 10.000 idumei nella valle del Sale. E in questa guerra conquistò Sela e gli diede il nome di Ioctil, che ha conservato fino a oggi. Allora Amasia inviò dei messaggeri a Joas, figlio di Joacaz, figlio di Jehu, re di Israele, per dirgli: vieni, affrontiamoci. Joas, re di Israele, mandò a dire ad Amasia, re di Giuda: il rovo del Libano mandò a dire al cedro del Libano: da tua figlia al cedro del Libano, da tua figlia in sposa a mio figlio. E le bestie selvagge del Libano passarono e calpestarono il rovo. Tu hai sconfitto gli idumei e il tuo cuore ti ha reso orgoglioso. Godi la tua gloria, statene a casa tua. Perché impegnarti in una disgraziata impresa che porterebbe alla rovina te e il regno di Giuda insieme a te? Ma Amasia non volle dar retta. Così Joas, re di Israele, marciò contro Amasia ed egli e Amasia, re di Giuda, si trovarono faccia a faccia a Bet-Semes, nel territorio di Giuda. Giuda fu sconfitto da Israele. Gli uomini di Giuda fuggirono, ognuno alla sua tenda. A Bet-Semes, Joas, re di Israele, fece prigioniero Amasia, re di Giuda, figlio di Joas, figlio di Acazia. Poi venne a Gerusalemme e fece una breccia di 400 cubiti nelle mura di Gerusalemme, dalla porta di Efraim alla porta dell'angolo, e prese tutto l'oro, l'argento e tutti i vasi che si trovavano nella casa del Signore e nei tesori del palazzo del re, prese anche degli ostaggi e se ne tornò a Samaria. Il resto delle azioni sono scritte in un altro libro, il re delle cronache. Joas si addormentò, re di Israele. Amasia invece morì quando ci fu una congiura in cui organizzarono la sua morte, dal versetto 19 alla fine, è quello che racconta la fine della sua storia. Il re Amasia e il suo grande peccato di orgoglio. Però vogliamo cominciare riflettendo sul suo buon inizio. Partiamo dall'inizio del capitolo, anche se non l'abbiamo letto, tireremo fuori alcune considerazioni. Lui ha un buon inizio perché leggiamo nel versetto 3, dopo che ci dice i primi versetti che aveva 25 anni, è il re che era contemporaneo con lui nel regno di Israele. Fece ciò che è giusto agli occhi del Signore. Fece ciò che è giusto. È un buon inizio. Questo re sembra che in generale aveva questo buon inizio. Se andassimo a leggere il brano parallelo in Seconda Cronache, vedremo altri aspetti di questo suo buon inizio. Però il re Amasia riceve questa valutazione. Dobbiamo lavorare un po' per tenere la identità di questi re. Tutta la settimana ho dovuto distinguere Amasia da Acazia. Acazia, il re all'inizio di Seconda Re, quel re che, se ci ricordiamo, è caduto dalla ringhiera e ha voluto chiedere a Balzebù invece che a Dio la risposta. No, non stiamo parlando di Acazia. Azaria non è neanche Azaria, Azaria sarà suo figlio, anche chiamato Uzia. Mi sto confondendo già, vero? Figuratevi me che ho cercato di fare ordine di questi vari nomi. Azaria che seguirà dopo di lui. No, il personaggio è Amasia, re di Giuda, figlio di Joas. C'è un altro Joas, re di Israele, che è da distinguere da Joas, re di Giuda. Joas, re di Israele, è quello delle frecce, ci ricordiamo? Joas voleva, Eliseo le aveva detto di mandare queste frecce, e non ha percorso sufficiente volte il suolo. In ogni caso, leggiamo qui che lui fece ciò che è giusto agli occhi del Signore. Iniziò bene il regno, cercò di applicare bene la legge di Dio. In versetto 5 e 6 dice che lui uccise quelli che avevano ucciso suo padre, ma non i figli, in base a quello che è scritto nella legge di Mosè. E questo viene detto in versetti 5 e 6. E qui arriviamo alla frase, o voglio portare a considerare su questa frase, che è una delle frasi più scioccanti, a mio avviso, della Bibbia. Keith è esagerato, vabbè, poi giudicherete voi se è così o meno. Come mai, leggiamo questa frase, egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, non però come Davide, suo padre. Non come Davide. Come spiegarlo? È una battuta sicuramente. Stiamo pensando allo stesso Davide. Il Davide che mi viene in mente a me è il Davide che ebbe un sacco di mogli, 8 vengono riportate nella Bibbia. Davide che mi viene in mente a me è il Davide che commise fornicazione con Batseba, prima nel suo cuore, poi in azione. Davide che uccise Uria mettendo insieme un piano machiavellico per portarlo sulla prima linea della guerra in quel tempo. Com'è possibile che Davide sia lo standard contro il quale i re vengono misurati? Capite perché dico che è una delle frasi più scioccanti? In che senso? Cosa risponderesti tu? Non come Davide. Che risposta possiamo dare? Non so se ti è capitato, stai parlando con qualcuno e questa persona ti parla di una terza persona che parla benissimo di lui o di lei. Lo mette su un altare, ha un grande affetto, un grande valore per questa persona. Parla solo bene. E tu stai ascoltando, ma tu sai la verità su questa persona. E tu stai pensando, beh, non è proprio come tu pensi. Qualcosa ci sfugge? Dio, sai chi è Davide? Come può essere? Forse possiamo arrivare a qualche risposta. Venite con me al libro di Seconda Cronache, versetto capitolo 25, e qui interessante, versetto 2, leggiamo la stessa frase di Seconda Re, dove dice, egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, e qua non dice, ma non come Davide, ma dice, ma non di tutto cuore. Questo forse aggiunge qualcosa di molto importante, che non dovrebbe sfuggirci. Sicuramente Davide, una cosa si può dire di lui, aveva un grande cuore. Non dovrebbe sorprenderci, ma ci sorprende ogni volta che ci riflettiamo, ed è questo. Dio non attribuisce valore a noi in base alla nostra performance perfetta, ma in base a un'altra cosa. Che cosa? La relazione che abbiamo con Lui. Ogni volta che lo diciamo ci stupisce, ma è vero. Dio non ci attribuisce un valore per la nostra performance, altrimenti è impossibile che Davide sia lo standard. È la relazione la cosa importante per Dio. E questa relazione che ha creato con noi, con Davide, ma anche con chiunque fa parte di questa relazione, poi si rivela, si dimostra in un cuore che risponde, un cuore che dimostra passione o amore, potrebbe essere un'altra parola. Philip Yancey, ha scritto vari libri, lui dice questo, su questa considerazione, dice, in uno studio biblico a cui ho assistito, un amico ha fatto questa osservazione sulla vita del re Davide. Dice, se Saul dimostra che obbedire è meglio del sacrificio, Vi ricordate quella frase? La vita di Saul. Allora Davide dimostra che la relazione è persino migliore dell'ubbidienza. Wow. Beh, poi Yancey va avanti, dice anche se alcuni potrebbero contestare questa affermazione. La storia di Davide dimostra almeno che una relazione con Dio può sopravvivere agli atti di disobbedienza più spaventose. Ancora Yancey continua a ricordare la storia di Davide, perché non esiste un modello migliore per una relazione appassionata con Dio che non quella del re Davide. E il suo stesso nome, se lo sapete, significava amato. Davide, uomo di tutto cuore. Ed è interessante, potremmo fare altre riflessioni, però faccio solo questa prima di andare avanti. Davide è l'unico re, penso, forse correggetemi se sbaglio, in cui l'idolatria non prese piede. Vero? L'idolatria non prese piede. Se capiamo l'idolatria come quando il tuo cuore si affeziona a qualcosa, qualcosa che pensiamo ci dia sicurezza, gioia, speranza, capiamo perché si può dire di Davide che lui seguì di tutto cuore il Signore. Nessuno aveva un cuore come Davide. Sua moglie Michal, sì, aveva quell'idolo domestico, se ci ricordiamo. Però Davide, benché sarà stato molte cose, non è mai stato un idolatra. Mai un idolatra. L'oggetto del suo affetto, del suo amore, della sua passione era Dio. Basta leggere i Salmi e si vedrà. E questo traboccava tante volte, ma non sempre, in ubbidienza o almeno un profondo, sincero desiderio di ubbidire. E un profondo pentimento quando non ubbidiva. E questa ubbidienza non era mai per guadagnare il favore di un Dio contrario, ma come risposta libera e gioiosa all'amore che c'era in questa relazione. Lo dico e lo ridico, Dio non attribuisce valore a noi per la nostra performance, ma alla relazione. E questo è quello che possiamo concludere da questa frase. Portiamoci avanti per considerare adesso questo episodio distintivo della vita di Amasia. Questo episodio distintivo di questa introduzione ci ha detto alcune cose su di lui, però l'autore di Re, come fa spesse volte, sceglie una o a volte due, a volte tre, in questo caso un episodio da raccontare tra tanti episodi che poteva raccontare di queste figure. E in questo capitolo, in questo episodio, una qualità del carattere di Amasia viene esposto. E questa caratteristica è l'arroganza. Come ho detto prima, l'ubris, autostima esagerata che lo porta a vivere delle conseguenze tragiche. Abbiamo letto in versetto 7 che va in guerra contro gli Idumei, un popolo di cui abbiamo sentito meno, abbiamo sentito della Siria, la potenza più nota al momento, però c'erano altre nazioni intorno e in questo caso sono gli Idumei. Seconda Re 14:7 racconta in modo molto sintetico di questa guerra. Seconda Cronache 25 dà molta più informazione, infatti vi invito a leggerlo qualche volta se sarete interessati a farlo. Però se ci appoggiassimo un attimo sul racconto di Seconda Cronache, vedremo una cosa interessante che voglio solo raccontarvi. In Seconda Cronache si racconta che prima di andare in guerra con questi Idumei passò rivista di tutto il suo esercito e ne aveva 300 uomini con cui andare a fare la guerra. Però non gli bastavano e ha soldato altri 100.000 israeliti, stiamo parlando della Giuda, ma lui ha preso questi mercenari, 100.000 mercenari di Israele. E c'è un uomo di Dio che gli dice Dio non è con Israele, perché sono caduti in idolatria, e gli avverte questo uomo di Dio, vi sto raccontando quello che c'è in Seconda Cronache 25, questo uomo di Dio gli dice lascia andare questi 100.000 perché se vai in guerra con loro non vincerai la guerra. E questo è difficile per Amasia per due motivi. Uno, perché è meglio affrontare il nemico con 100.000 in più che 100.000 in meno, e anche perché lui aveva dato 100 talenti di argento ai mercenari, 5.000 chilogrammi più o meno di argento. In questo scambio tra l'uomo di Dio e Amasia, c'è da lodare Amasia perché esercita la fiducia in Dio, benché lì si stia togliendo delle risorse che lui considera necessarie per affrontare la situazione avversa. È da ammirare questa sua decisione di lasciare andare i 100.000. E poi venite a vedere questa frase com'è. Torniamo ancora a Seconda Cronache, perché è veramente bello e molto incoraggiante. Le parole di questo uomo di Dio, dopo che lascia andare questi 100.000, Seconda Cronache 25, versetto 9, Amasia è triste, versetto 9, che fare di quei 100 talenti che ho dato all'esercito di Israele? L'uomo di Dio rispose, guardate che bella frase, il Signore è in grado di darti molto di più di questo, molto di più. E anche qui ci starebbe da fare qualche riflessione, sono parole meravigliose e ci fanno riflettere, perché benché sicuramente vogliamo esercitare una buona amministrazione delle risorse che il Signore ci affida, dobbiamo usare prudenza, dobbiamo calcolare, ma allo stesso tempo non dobbiamo mai dimenticarci che il Signore è in grado di darci molto di più di quello che noi pensiamo. E questo ci porta a fare diverse riflessioni. Forse qualcuno ha subito una perdita grande di recente, forse hai ubbidito il Signore con grande fatica, come in questa occasione in cui seguire il Signore ti ha portato alcuni problemi. Forse una relazione, forse una persona ha chiuso una relazione affettiva, che Dio non approva, Dio non vuole che siamo uniti credenti con non credenti. Qualcuno l'ha lasciato e adesso dice: come farò? Sentite le parole dell'uomo di Dio. Il Signore è in grado di darti molto di più di questo. O forse ti trovi a un bivio e hai davanti a te un bivio in cui c'è la strada di ubbidienza a Dio, perdita, e la strada di disubbidienza, guadagno. E tu vedi la strada dell'ubbidienza, perdita, e dici: io non vedo come si può risolvere questa situazione. Mi costerà tanto, ho paura. Non voglio farlo, non vedo come possa risolversi il mio problema se mollo ciò che considero così importante. La parola per te è: il Signore è in grado di darti molto di più. Puoi perderlo, puoi lasciarlo andare, puoi subire la perdita confidando che il Signore ti darà molto di più. E arriviamo adesso a questa scena principale, al episodio distintivo che mette in mostra la caratteristica distintiva di Amasia. Vince contro gli Edomei, si dimentica che, di nuovo una frase presa da Seconda Cronache, Dio ha il potere di soccorrere, 2 Cronache 25:8. Dio si dimentica che le cose stanno così, è Dio che dà la vittoria, è Dio che dà la sconfitta, e a ragione di questa vittoria, con parole povere, potremmo dire che si monta la testa. Si monta la testa. Ha successo contro questi Idumei, ha un grande successo e ora si crede invincibile. Brevissima parentesi, a volte i successi sono una tentazione più grande che i fallimenti, lo sapevate? Vegliate di più dopo un successo. Il fallimento ci umilia, è lì dove dobbiamo essere, umiliati, bassi. I successi possono farci cadere in orgoglio. Si crede invincibile, cosa fa? Cerca una sfida per mettersi ancora in mostra, dare sfogo al suo orgoglio. Versetto 8 di capitolo 14, cosa leggiamo? Allora Amasia inviò dei messaggeri a Joas e disse: vieni, affrontiamoci. Oh cavolo! Cosa ha fatto Amasia? Cosa gli è venuto in mente ad Amasia? Non so se ci sono più parole più arroganti di questo. vieni, possiamo vedere la sua faccia, vedere il suo modo di fare i suoi gesti, pieni di autosufficienza, fiducia esagerata in se stesso. Il suo ragionamento è: ho vinto su questi idumei, avanti il prossimo, portatemi il prossimo avversario. E sceglie quale avversario? Sceglie questo re di Israele, Joas. Joas cerca di dissuaderlo, lascia perdere Amasia, usa questa parabola, di questo, il rovo disse al cedro del Libano, dammi tua figlia, in poche parole sta dicendo che Amasia è simile a questo rovo, è una pianta di poco onore, poca qualità, e questo rovo pensa di essere all'altezza dell'albero di grande onore, di grande qualità, il cedro del Libano. Gli dice in modo molto schietto: le bestie selvagge passarono e calpestarono il rovo. In altre parole, sarai calpestato sotto i piedi dei tuoi avversari se agisci in questo modo. Poi dice questa frase interessante: il tuo cuore ti ha reso orgoglioso, lo considereremo tra un attimo. E poi gli dice di godere la sua gloria a casa sua, di accontentarsi con il successo che ha avuto, sentiti fiero di te per quello che sei riuscito a fare, ma non sovrastenderti. Parole sagge di questo Joas, che in altre occasioni si è dimostrato di essere poco saggio. E che succede? Succede come aveva detto Joas, fu sconfitto a questo Bet-Semes e poi subì delle conseguenze tragiche. Tiriamo fuori alcune lezioni da questo episodio dell'arroganza di Amasia messa in mostra. La prima cosa che vorrei assicurarmi di fare è di non dare l'idea sbagliata del messaggio di questa mattina. Certamente vogliamo che l'esempio di Amasia ci colpisca, ma non vorrei essere frainteso nel seguente modo. Esiste un tipo di coraggio santo, amen? Esiste un tipo di audacia che Dio approva e invita. William Carey, famoso missionario nell'India, fece questa affermazione: aspettati grandi cose da Dio, compi grandi cose per Dio. E noi a questo diciamo amen. E non vorremmo mai negare in nessun modo questo spirito di coraggio santo, audacia santa. C'è un tipo di dire alle sfide e agli ostacoli che Dio approva, ai nemici: vieni, affrontiamoci. Ci ricordiamo di Davide con questa sua audacia: ho sconfitto il leone, adesso sconfiggerò anche il gigante. Sapendo che Dio è con noi, andiamo verso la nostra chiamata sicuri delle risorse che Dio ci mette a disposizione. Si dice che una volta un uomo andò al tesoriere di Alessandro Magno e gli chiese una grande somma di denaro. Il tesoriere andò dal conquistatore e gli disse: è arrivata questa richiesta folle. Si aspettava che Alessandro avesse respinto questa richiesta. Invece Alessandro disse: questo uomo mi onora grandemente. Per fare una richiesta del genere significa che capisce profondamente le risorse che ho a disposizione. Dagli quello che ti chiede. C'è una fiducia santa che Dio approva. Qual è la differenza tra i due? Abbastanza ovvio. Uno è fiducia in se stessi e l'altro è fiducia in Dio. La santa fiducia e audacia che Dio approva è quello che ha come obiettivo la sua gloria, mettere Lui in mostra. Il problema di Amasia, come dice anche Joas, è che aveva il desiderio per la propria gloria. Gli dice: goditi la tua gloria. E molte volte persone che non vogliono peccare di arroganza si trovano a non esercitare mai una fiducia audace, coraggiosa, quello che si potrebbe chiamare addirittura spericolata. Lo chiamano umiltà, ma in realtà tante volte è semplicemente comfort, codardia. E quello che voglio dire è che vorrei che tanti di noi, tanti di voi, sperimentasti il risultato della fede spericolata, lanciatevi verso quello che Dio vi chiama a fare. E voglio dire questo per non dare l'idea sbagliata su il messaggio che traiamo di Amasia. Soffermiamoci sulle parole: il tuo cuore ti ha reso orgoglioso. È interessante questa frase, perché Ioas non dice il tuo cuore è diventato orgoglioso. C'è una differenza, vero? Ma il tuo cuore ti ha reso orgoglioso. Cosa significa questa differenza? Significa che il nostro nemico più grande non è là fuori, ma è dentro. E il nemico, fratelli e sorelle, dimora dentro le mura. Ed è il tipo di nemico più pericoloso. Geremia 17:9, il cuore è ingannevole, più di un'altra cosa, insanabilmente maligno. Il tuo cuore ti ha reso orgoglioso. Quante volte avete sentito? Vai dove ti porta il cuore. Parole più stupide che si potrebbero mai dire. L'ultima cosa che devi fare è andare dove ti porta il cuore. Il tuo cuore è impuntato contro i tuoi interessi. Il tuo cuore vuole distruggerti. Si chiama la carne, si chiama quella parte di noi che esiste ancora come nemico di Dio. E cosa dobbiamo fare? Dobbiamo conoscere bene il nostro nemico, il nostro cuore. Dobbiamo vegliare sui nostri cuori, come un contabile vigila sui numeri, o come una mamma vigilerebbe sui piccoli quando va a Gardaland o va a qualche posto dove ci sono le giostre. Non lasciarlo mai fuori dal nostro sguardo. Dobbiamo vegliare sui nostri cuori. E qua ci sta a farci una domanda. Ti voglio chiedere, punto in bianco: c'è dell'orgoglio a cui hai dato spazio nella tua vita? L'ego, hai permesso che si gonfiasse? Hai cominciato a sentire fastidio quando delle persone ti dicono che hai fatto delle cose in modo sbagliato? Ah, come osano! C'è dell'orgoglio? Forse hai avuto qualche successo di recente e hai cominciato a guardare dall'alto verso il basso ad altri e hai cominciato a denigrare ad altri. Studia i movimenti del tuo cuore, vigila. L'altra riflessione che possiamo fare su questa frase del cuore è che ci fa concludere che quello di cui abbiamo bisogno è un cuore nuovo. Un cuore nuovo. Tutti nasciamo orgogliosi, arroganti, tutti vogliamo essere il numero uno, vogliamo essere riconosciuti come il numero uno. L'umiltà, la contentezza è all'opposto delle nostre nature. Non nasciamo contenti, umili. E per quanto noi ce la possiamo mettere tutta, abbiamo bisogno di qualcosa di molto più profondo che una semplice scelta di migliorare noi stessi. Abbiamo bisogno di un cuore nuovo. Un cuore nuovo. Si racconta questa illustrazione. Un ospedale c'era vicino a questa persona che racconta la storia, e c'è un neonato che sbadiglia come se la sua vita non fosse più impegnativa di un pomeriggio estivo all'ombra. Il bebè non lo sa, ma la sua vita è un miracolo. I giornalisti l'hanno chiamato Baby John perché è diventato famoso anche nel media. Mentre Baby John era ancora nel grembo di sua madre, i medici riscontrarono che il suo cuore era difettoso. Presto sarebbe morto. Quindi prima ancora che nascesse, i medici decisero che avrebbe dovuto sottoporsi a un trapianto di cuore. Al momento giusto i medici hanno portato a termine il parto di John del grembo, dove la morte l'attendeva, e gli donarono un cuore nuovo. Dove una volta poteva esserci solo la morte, ora c'è la vita. Abbiamo bisogno di un trapianto di cuori. Lo stesso modo in cui questo bebè era destinato a morire se non subiva questo trapianto, lo stesso è vero per noi. Ezechiele 11:19, io darò loro un medesimo cuore, metterò dentro di loro un nuovo spirito, toglierò dal loro corpo il cuore di pietra e metterò in loro un cuore di carne. Fratelli e sorelle, amici, questo sfugge la capacità di qualunque persona, è un miracolo che Dio deve fare. E se c'è una frase che dobbiamo ricordare, è che la rigenerazione precede la conversione. La rigenerazione, il cambio del cuore che fa Dio, precede, viene prima di qualsiasi risposta, decisione, consacrazione che l'uomo possa fare. Il cuore deve essere trapiantato. L'ultima osservazione che voglio fare di questo episodio, prima di considerare le conseguenze, è che forse non ci abbiamo pensato, forse sì, voglio parlare del più grande atteggiamento di arroganza che esiste nell'universo. Sapete qual è? Il gesto più grande di arroganza che mai è esistito è quando l'uomo dice: io salverò me stesso. Abbiamo in Isaia 14 un elenco, un racconto, un susseguirsi di una voce arrogante che dice: io salirò verso Dio, io salirò verso Dio, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, mi siederò sul monte dell'assemblea nella parte estrema del settentrione, salirò sulle sommità delle nubi, sarò simile all'Altissimo. Tutte le religioni al mondo e l'impostazione naturale dell'essere umano è rispecchiato in queste parole: io salirò al cielo attraverso qualcosa che io ho fatto, attraverso una mia scelta, attraverso un mio merito, ed è la manifestazione più abominevole dell'arroganza dell'uomo. Io salirò. C'è un invito al pentimento di questo atteggiamento, se sei qui questa mattina. Forse non l'avresti detto con queste parole, ma il tuo pensiero di poter salire al cielo con la scala di qualsiasi cosa ti sei creato equivale a dire: Dio, affrontiamoci. Mettiamo la mia fedina penale davanti al tuo viso e vediamo se tu puoi mantenermi fuori dal paradiso. C'è un invito al pentimento, all'umiltà, a non commettere questo errore e a umilmente inginocchiarti e dire: Dio, io non posso stare nella tua presenza, io non posso salire lassù. Arriviamo al Natale tra un poco, il messaggio del Natale è che Dio ha dovuto scendere, è disceso ai livelli più impensabili, addirittura la croce. Non possiamo essere salvati se non ci umiliamo e riceviamo a mani vuote la salvezza. Le conseguenze tragiche dell'arroganza, 11:22. Amasia, come abbiamo detto, non ascolta le parole di Joas, non gli vuole dar retta. Dice: perché impegnarti in una disgraziata impresa, porterà alla tua rovina. Sciocchezze, dice Amasia. Ho vinto i Dumei, ho ingrandito il mio nome e lo ingrandirò ancora. La mia reputazione salirà, sconfiggerò te. Le cose non vanno così. Vanno come di solito finiscono queste cose. Vanno male per lui, l'errore di calcolo, la sbagliata misura delle proprie forze fa sì che Giuda è sconfitto, umiliato, gli uomini fuggirono, ognuno alla propria tenda. Joas addirittura fa questa breccia nelle mura di Gerusalemme, prende tutto l'oro e addirittura prende degli ostaggi e se ne torna in Samaria. La vita triste di Amasia finisce poi che in questa congiura che si crea contro di lui. Fine tragico per l'arroganza. Vi racconto questo che illustra la tragedia del non misurare le forze, del stendersi oltre, un racconto che ci viene dal 1969 in un villaggio chiamato Pass Christian in Mississippi. C'era un gruppo di persone che si stavano preparando a organizzare la festa dell'uragano. Arrivava una tempesta chiamata Camille e il vento stava ululando già fuori da questa serie di appartamenti. Arrivò il capo della polizia, si fermò dove c'era questa festa e già stava arrivando vicino le onde di questa tempesta, a meno di 80 metri dall'appartamento dove si faceva questa festa pericolosa. Venì il poliziotto e si trova un uomo con un drink in mano che esce dal balcone, dal secondo piano, e lo saluta con la mano. Il vigile grida: dovete andarvene tutti al più velocemente possibile, la tempesta sta peggiorando. Altri si sono uniti a lui, questo uomo sul balcone col drink, e hanno riso di questo vigile e se n'è andato. Il proprietario dell'appartamento, il padrone della festa, disse: questa è la mia terra, se vuoi che me ne vada via dovrai arrestarmi. E il vigile non ha arrestato nessuno, ma non è riuscito neanche a convincerli di andarsene. Alle 20 e alle 10 e un quarto della notte l'uragano ha toccato terra. Gli scienziati poi hanno misurato la velocità del vento a più di 330 km orari, la più forte mai registrata. Le notizie successive mostrarono che i danni peggiori si verificarono proprio lì a Pass Christian in Mississippi. 20 persone furono uccise durante una festa a causa del uragano. Con la struttura e i tre piani non rimaneva altro che le fondamenta, sopravvissuto solo un bambino di 5 anni. Tragiche conseguenze dell'orgoglio e dell'arroganza. Per finire, forse possiamo trovare anche un conforto di questa tragedia. Ed è questo: alcuni di voi avete subito delle ingiustizie dalle mani degli arroganti. Qualcuno può simpatizzare? E da cosa troviamo conforto in questa conclusione, tragica conclusione all'arroganza di Amasia? Il conforto che possiamo trarre è che Dio non permetterà che gli arroganti vincano. Non lo permetterà. C'è una frase interessante in Malachia, in un momento di sfogo, dove tutto è capovolto. Lui dice: ora noi proclamiamo beati i superbi. A volte è così, vediamo il mondo come va e succede anche che qualcuno dice: bravo, che è riuscito a scamparsela. Quando hai a che fare con degli arroganti, sembra che non riceveranno mai una conseguenza, non è vero? Fanno delle azioni superbi. Dico: sono stato intoccabile per tutta la mia vita, non mi raggiungerà mai nessuna conseguenza. Ma non è così. La tragedia, il giudizio, il giorno della rendicontazione arriverà. Degli amici cari miei in Spagna da qualche tempo hanno avuto una situazione veramente tragica. Sono molto affezionato a questa famiglia in Spagna. Hanno subito un'ingiustizia incredibile da parte di un uomo arrogante. La mamma faceva la badante, lavorava per un uomo anziano e lei spesso andava a prelevare del denaro dal distributore automatico quando l'anziano glielo chiedeva. E quando l'anziano è morto, il figlio ha deciso di fare causa a questa mamma e non si accontentava mai. Non gli è bastato chiedere i soldi che lui immaginava lei aveva rubato, anche se non aveva rubato. Portò in causa e addirittura ha voluto la casa di questa nostra amica. Finì 2 anni in carcere questa nostra amica. Si è perso degli anni più belli della crescita dei suoi nipoti. La casa dove viveva per più di 50 anni l'ha dovuto vendere per pagare quest'uomo. E l'uomo ha fatto tutto questo, l'ha fatto pensando che le conseguenze non lo raggiungeranno mai. Invece l'arrogante riceverà la sua giustizia. Forse puoi essere consolato da questo se stai passando per un'ingiustizia causata da qualche arrogante. Salmo 37, 7 al 9. Sta in silenzio davanti al Signore e aspettalo. Non adirarti per chi prospera nelle sue imprese, per l'uomo che ha successo nei suoi malvagi progetti. Cessa dell'ira, lascia lo sdegno, non adirarti. Ciò spingerebbe anche a te a fare del male, poiché i malvagi saranno sterminati, ma quelli che sperano nel Signore possederanno la terra. Facciamo tesoro questa mattina di questi insegnamenti della parola di Dio. Vegliamo sui nostri cuori, sull'arroganza, ma confidiamo in Dio che Lui porterà anche il giudizio su coloro che ci hanno fatto soffrire a ragione della propria superbia. Caro Padre, grazie per la Tua parola, grazie perché è così piena di insegnamenti, di correzioni, di avvertimenti. E Signore, Ti vogliamo chiedere il Tuo aiuto. Siamo tutti per natura orgogliosi, arroganti, pronti a montarci la testa, poco umili, scontenti, e per questo, Signore, Ti chiediamo di aiutarci. Abbiamo le Tue promesse, sappiamo che lo farai se semplicemente confidiamo in Te, e così col Tuo aiuto ci disponiamo a fare. Benediscici, benedisci ogni persona che si è presentato qui questa mattina, nel nome di Gesù. Amen.